Adesso cambiamo totalmente argomento. Andiamo da Roma, ci spostiamo in Umbria, perché che cosa è successo? Cosa è successo? Ce lo dicono, insomma, tante testate. Noi abbiamo scelto open.online. L'Umbria leghista cancella l'aborto farmacologico. 3 giorni di ricovero obbligatorio, a firma di Angela Gennaro. La governatrice leghista Donatella Tesei cancella l'aborto farmacologico e il day hospital in Umbria. Quindi le donne che vogliono sottoporsi a un'interruzione di gravidanza volontaria devono farlo con 3 giorni di ricovero in ospedale e un'operazione. Questo però, nonostante, insomma, ricordiamolo così, en passant proprio, sono solamente 11 anni che in teoria in Italia è possibile abortire farmacologicamente ricorrendo alla famosa pillola RU486. La novità invece arriva con l'approvazione da parte della Giunta regionale Umbra di una delibera. La delibera parte dall'assessore alla sanità Luca Colletto, con cui viene, diciamo, definitivamente abrogata la sperimentazione di questa dell'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, quindi basta RU praticamente. Da adesso in avanti invece le interruzioni volontarie di gravidanza dovranno essere effettuate in ricovero ospedaliero di 3 giorni, quindi di fatto, come ci dice per esempio non una di meno sulla sua pagina Facebook, è un arretramento in campo medico-sanitario e in generale dei diritti sociali. E poi, per farla proprio breve, è per l'ennesima volta, come se ce ne fosse ormai veramente bisogno di ulteriori prove e controprove, di uno scontro che, a mio giudizio, c'entra molto anche la politica, non solo c'entra, infatti, questioni igienico-sanitarie, c'entrano anche quelle, ma la politica sul terreno di scontro, qual è il sempre il corpo della donna. E allora, per capire meglio che cosa è successo in Umbria e che cosa cambierà da adesso in poi con questa delibera che è stata approvata e quali sono le forme di lotta e di opposizione a questa delibera, abbiamo invitato ai nostri microfoni una rappresentante di Obiezione Respinta, Eleonora, che Obiezione Respinta, che è una mappatura un po' appunto per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza qui in Italia, terreno sempre più difficile. E poi, tra l'altro, una delle domande che le farò è col Covid, che cosa è successo poi, tra l'altro, alle donne che volevano accedere all'interruzione volontaria di gravidanza. Per adesso, per il momento, insomma, salutiamo Eleonora, benvenuta qui a Radio Città Aperta.
Grazie a tutti.
Allora, Eleonora, insomma, io l'ho raccontata per sommi capi, ma qual è il terreno che fa nascere questa delibera? Com'è che la Giunta Umbra, tra l'altro non insediata da tantissimo, c'ha questo pallino che subito fa approvare una delibera e si, come dire, vuole cancellare, anzi cancella di fatto l'aborto farmacologico e il ricorso da parte delle donne alla pillola RU486.
Hai detto benissimo, la realtà è di fatto veramente una cancellazione di un diritto. Faccio una breve introduzione alla cosa per dare 2 dati generali. Dobbiamo ricordare che la questione del ricovero ospedaliero ordinario e quindi in particolare dell'obbligo dei 3 giorni in realtà fa sì scandalo perché è un ritorno indietro, ma dobbiamo ricordare che è una questione che riguarda tutta l'Italia e che sono soltanto Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Lazio, Liguria, Lombardia e fino a poco fa anche Umbria che prevedevano il regime di day hospital. Questo perché? Perché dalla sua introduzione nel 2009, nella realtà dei fatti, la pillola RU486 è sempre stata un terreno di battaglia, come anticipavi tu, tant'è che nella stessa Umbria, dove fino adesso invece c'era una sperimentazione in day hospital, comunque l'aborto farmacologico si attestava intorno al 5% e sul territorio nazionale parliamo comunque del 20%, quando ci sono nazioni come la Svezia dove il 95% degli aborti è fatto farmacologicamente. Questo perché appunto c'è questo problema del ricovero ospedaliero di 3 giorni, c'è il problema che in Italia la pillola abortiva può essere somministrata solo fino al 49esimo giorno di amenorrea, cioè solo fino alle 7 settimane, che come puoi immaginare sono molto poche, visto che una persona si accorge di essere incinta intorno alla 4ª-5ª settimana, mentre nei paesi europei il limite è 69 giorni e appunto può avvenire soltanto in ospedale. Quindi in generale l'accesso all'aborto farmacologico è sempre stato un problema. Lo scandalo qui è che per la prima volta appunto si torna indietro da una invece sperimentazione che voleva essere virtuosa e che non ha assolutamente nessun fondamento tecnico medico. Come ti dicevo, siamo l'unico paese in Europa a richiedere il ricovero ospedaliero ordinario. L'OMS definisce l'aborto farmacologico come un tipo di aborto assolutamente sicuro, il più sicuro, con un bassissimo numero di una bassissima percentuale di complicazioni, e appunto questo lo attestano anche le percentuali di aborti farmacologici nei paesi al di fuori dell'Italia.
Ma infatti, Leonora, la cosa che ti volevo chiedere era proprio questa, cioè mettendomi dall'altra parte della barricata e dicendo così con i 3 giorni di ricovero, anzi è una forma di cura nei confronti della paziente, nei confronti della donna, perché è monitorata in un ambiente diciamo protetto, dunque dovesse succedere qualcosa, insomma c'è personale medico sanitario a portata di mano che può intervenire, mentre invece con la pillola e il regime di day hospital poi torni a casa e se ci stanno complicazioni, insomma, sei da sola, devi di nuovo ritornare poi in ospedale, eccetera eccetera eccetera. Ma quello che mi stai dicendo tu, statistiche alla mano, non è vero però sta cosa?
Assolutamente no, questo è stato quello che è stata la dichiarazione scandalosa di Pillon, che appunto si nasconde dietro a queste dichiarazioni fingendosi dalla parte delle donne, quando nella realtà dei fatti non c'è veramente alcun fondamento medico ed è palesemente un intoppo che nasconde invece una questione fortemente politica. L'aborto farmacologico fa molto paura alle destre, fa molto paura alle associazioni pro-life, perché è uno strumento emancipatorio, perché riesce a superare facilmente l'obiezione di coscienza dei medici e perché mette nelle mani delle gestanti veramente la possibilità di scegliere come abortire, e questo è evidentemente un problema.
Non sia mai che le persone possano scegliere liberamente del proprio corpo e del proprio destino. Senti, ma parliamo anche di aspetti pratici, ma 3 giorni in ospedale, che cosa comporta dal punto di vista pratico della paziente, della donna appunto che vuole interrompere una gravidanza, il fatto di dover adesso di fatto essere costretta a un ricovero ospedaliero di 3 giorni? Mi verrebbe così, da ignorante in materia, mi verrebbe subito da dire che quindi tutto quello che tutte le persone, tutte le donne che di fatto non vogliono farlo sapere, hanno fatto una decisione, insomma hanno preso una decisione autonoma, così, però di fatto si trovano a dover sparire per 3 giorni, che ne so, dall'ambiente lavorativo, dall'ambiente familiare, dai propri cari, così.
Cioè, assolutamente. Assolutamente, ti parlo anche a partire dalle tantissime esperienze che abbiamo incrociato in questi anni di attivismo e mappatura, perché il nostro progetto appunto è una mappatura dell'obiezione di coscienza e parte dalle testimonianze delle donne che ogni giorno ci scrivono, e in questo periodo in particolare, in questi 2 mesi di lockdown, la questione della riservatezza, dell'autonomia, della scelta è stata ovviamente messa in crisi, è messa in crisi in generale quando parliamo comunque di IVG, perché non sempre le donne vogliono condividere con i propri familiari, con il proprio partner la scelta, non possono materialmente spesso, perché come dicevi non possono prendersi 3 giorni di ferie, non possono allontanarsi 3 giorni dalla famiglia, e questo è il grosso deterrente. Ogni volta che una persona ci chiama, ci chiede informazioni e scopre che nella sua regione l'aborto farmacologico, se c'è, perché neanche in tutte le regioni c'è, se c'è, è con un ricovero ospedaliero di 3 giorni, loro malgrado preferiscono il chirurgico, perché paradossalmente invece il chirurgico è in day hospital.
Eleonora, io per prepararmi a questa intervista mi sono andato un po' a leggere i vari, ovviamente le varie pagine Facebook, anche di Non Una di Meno, così te lo dico in maniera molto sincera, pensavo di trovare più un fronte compatto nei commenti. In realtà nei commenti sono il 90%, ovviamente vengono da donne ed è giusto che sia così, però c'è stata anche una sorta di dialettica interna, per non dire proprio diatriba. Uno dei commenti mi ha particolarmente colpito perché diceva che in ambiente ospedaliero comunque si sarebbe potuta preservare anche l'aspetto empatico, psicologico emotivo, diciamo, della paziente che ricorreva, della donna che ricorreva all'interruzione volontaria di gravidanza. Però subito dopo c'erano altre donne che invece rispondevano con dei link. Io ho aperto questi link e ci sono delle pagine Facebook che raccontano storie molto, molto crude di donne che ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza, ma vengono messe nei reparti. Praticamente nei reparti maternità, insieme a delle donne che hanno appena partorito.
Certo, assolutamente.
E quindi dal punto di vista psicologico, insomma, mi sa che
prego. Purtroppo, infatti, la favola dell'essere coccolate per 3 giorni è veramente, purtroppo, una favola. Dunque, partiamo dalla questione che ovviamente ogni persona è diversa, l'aborto è una questione anche molto intima e personale e bisognerebbe avere la scelta, la possibilità di scegliere se appunto farlo con un personale medico ospedaliero o preferire la privacy della propria casa, farlo da sola o con i propri familiari. Questa cosa già succede, tra l'altro ultimamente proprio a causa dell'emergenza Covid-19 in Gran Bretagna è iniziata una sperimentazione di 2 anni sull'aborto farmacologico telemedico, quindi addirittura la possibilità di ricevere via posta le pillole e di poter abortire a casa sin dalla prima pillola con un contatto telemedico con il medico di riferimento. In Italia la favola appunto dell'essere coccolata in ospedale è veramente inesistente. Parliamo sia di aborto volontario che di aborto terapeutico che di aborto spontaneo. Sono tantissime le testimonianze anche sulla nostra pagina di situazioni veramente che ledono veramente alla dignità della persona che si ritrova a dover abortire, magari appunto con tra l'altro un aborto spontaneo, una gravidanza avanti nel tempo, magari una gravidanza anche desiderata nella stessa stanza di invece partorienti. È assolutamente diffuso, quindi la questione del supporto purtroppo non è vera. Su questa questione noi insieme a Non Una di Meno, nelle richieste che in questi mesi abbiamo fatto proprio a partire da tutte le problematiche che ti dicevo, nelle richieste della campagna che abbiamo chiamato SOS Aborto, c'è anche la questione di provare la sperimentazione. Abbiamo chiesto al governo che si provi la sperimentazione nei consultori, questo perché invece rispetto proprio a quello che stavamo dicendo sulla la possibilità e il diritto di avere invece dei professionisti sanitari competenti che ti possano guidare nel percorso di interruzione di gravidanza, secondo noi una buona risposta potrebbe essere l'introduzione della RU486 nei consultori, che sono presidi medici molto più diffusi nel territorio, che rimangono, nonostante il definanziamento negli anni, un punto di riferimento per tantissime donne e che potrebbero essere un ulteriore modo per aggirare l'obiezione di coscienza. Questa cosa già succede fuori dall'Italia, succede in molti stati europei che la RU venga somministrata al di fuori dell'ospedale, e pensiamo che sia importante iniziarlo anche qui. In realtà timide sperimentazioni già ci sono. La settimana scorsa proprio la Toscana, che è la regione in cui noi siamo, ha approvato una delibera in cui si impegna a sperimentare l'aborto farmacologico nei consultori. Tuttavia, come vediamo e come abbiamo visto anche durante l'emergenza coronavirus, questa divisione sanitaria regionale ha grossi problemi, perché appunto da una parte abbiamo magari sperimentazioni.
No, ma questo, Eleonora, è questo che mi stupisce di tutta questa storia. Ci sono due o tre elementi che mi stupiscono. Punto primo, sperimentazione, poi si parla di 11 anni, ma insomma, non lo so, mi verrebbe da dire che il termine sperimentazione contenga all'interno della propria etimologia il concetto di una determinazione cronologica. Cioè, non può essere una sperimentazione di 100 anni, detto in poche parole. E vabbè, quindi punto primo, questa questa sperimentazione a un certo punto, se rispetta degli standard internazionali di sicurezza, di affidabilità, secondo me dovrebbe diventare una norma, un farmaco in generale, se gli effetti poi sono superiori a, diciamo, a invece le controindicazioni. La seconda cosa, il fatto che adesso le donne umbre di fatto se vogliono accedere alla RU 486 gli viene detto andate in Toscana, quindi di fatto.
Certo. Esattamente.
Però questo è un grande tema che ovviamente non possiamo trattare io e te, perché è un tema sia per questione di tempo, ahimè, che anche perché veramente è sovranazionale, cioè il fatto che comunque per questioni così diciamo urgenti e riguardanti proprio la persona, non, effettivamente questa divisione in regioni, questa divisione su base territoriale, non so, a me verrebbe da dire che è un po' ridicola, nel senso ci vorrebbero delle indicazioni chiare a livello nazionale, per cui, che ne so, tutti possono accedere a quel farmaco da Trento a Palermo, mi verrebbe da dire, però evidentemente
è
invece...
ridicola, è classista, tra l'altro, perché appunto prevede, appunto, diciamo, contraddice uno dei primi articoli della 194, per cui il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza è gratuito. Questo nei fatti non è vero. Non è vero se una persona deve prendersi delle ferie, non è vero se una persona è costretta a spostarsi da una regione all'altra per poter vedere garantito il proprio diritto.
Infatti è così. Senti, qualche anima pia, per fortuna poche, vedo qui dai commenti che si stupisce, dice ma come questo provvedimento contro le donne, ma proprio una governatrice, cioè una donna quindi a capo della regione. Però insomma io vorrei dirlo una volta per tutte, io ho seguito per quanto riguarda la città di Roma le lotte che ha fatto la Casa Internazionale delle Donne, lo spazio Lucia y Siesta, che proprio il comune a guida di una donna, cioè Virginia Raggi, insomma, diciamo, ha avuto numerosi attriti e ha cercato pure di staccargli a un certo punto la luce. E diciamo che il fatto che certe dinamiche del potere, che poi siano espresse tale potere a livello territoriale da un uomo, una donna, a me verrebbe da dire che sono ininfluenti poi per non so, un trattamento di favore verso il proprio genere di appartenenza o più che altro, insomma. Cioè, non, il fatto, detto in poche parole, che ci sia una donna, secondo me, non cambiava nulla. È un po', come dire, da anima buona aspettarsi che, siccome c'era una donna, allora doveva avere, non so, un atteggiamento...
Empatia.
Tu che ne pensi?
Sì, assolutamente. Ovviamente, purtroppo, è una questione di potere, come è sempre una questione di potere anche quando parliamo di violenza di genere, visto che hai citato Lucia y Siesta, quindi sì, su questo sono d'accordo che la questione è ovviamente la giunta che ha preso questa decisione, c'è a capo una donna, ma non penso che ci debba essere un dibattito su questo,
no,
perché
certo,
non
certo.
È il punto.
No, il potere è potere e le dinamiche, esatto, del potere sono le medesime, non guardando in faccia al genere. Senti, Eleonora, parliamo adesso, la delibera è passata, quindi così è, almeno in Umbria. Ci saranno delle forme di opposizione, di protesta, insomma, delle iniziative che farete?
Dunque, non una di meno, si sta già mobilitando, fortunatamente nella regione, non di meno, insieme ad altre associazioni femministe si stanno incontrando per dare una risposta chiara, quindi sì, assolutamente. C'è già tra l'altro stata una risposta, diciamo, dall'alto, da parte di Speranza, che dopo mesi e mesi lotta si è svegliato e ha formalmente richiesto un parere al Consiglio Superiore di Sanità. Continua a rimanere comunque una risposta, a mio dire, piuttosto timida. Appunto, l'aborto farmacologico sono decine e decine di anni che, insomma, viene testato, utilizzato, ed è testata la sua efficacia e il bassissima percentuale di complicazioni. Bene che ci sia, insomma, che ci sia una risposta, però purtroppo è ancora veramente molto timida. In ogni caso, sul locale, ma in realtà anche sul nazionale, ci sarà brevissimo una risposta dal basso.
Eleonora, prima di lasciarci, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, come possono rimanere diciamo informati sulle vostre iniziative, appunto anche quelle di cui hai appena parlato, insomma, possono rimanere in contatto con voi?
Noi facciamo parte, come ti dicevo, della rete di Non Una di Meno, quindi assolutamente seguire il blog e la pagina Facebook. Per quanto riguarda invece Obiezione Respinta, stessa cosa, pagina Facebook Obiezione Respinta, la mappa si trova su obiezionerespinta.info, una mappa aggiornata di tutti gli ospedali e le farmacie obiettrici o meno, e poi abbiamo un numero di emergenza attivo 24 ore su 24 con anche WhatsApp attivo in cui poter scrivere o chiamare per qualsiasi informazione, è il 331-96-34889.
Benissimo, allora tutti i contatti li abbiamo dati, noi insomma resteremo sempre con le orecchie ben aperte per quanto riguarda la questione in Umbria e in generale anche per le prossime iniziative che intraprenderete. Per il momento ti ringrazio davvero per la tua testimonianza, allora grazie mille per essere intervenuta a Radio Città Aperta.
Grazie a voi per lo spazio.